credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli Orizzonti. Oggi vogliamo parlare di uno spettacolo che va in scena proprio questa sera, debutterà questa sera presso il Centro Culturale San Luigi dei Francesi, qui a Roma, in Largo Toniolo. E il titolo dello spettacolo è Io Caravaggio, di Cesare Capitani, che è con noi in studio. Benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Questa sera lo spettacolo va in scena in francese, domani e dopodomani, sempre alle ore 21, lo spettacolo invece in lingua italiana, per permettere ovviamente anche al pubblico italiano di apprezzare fino in fondo la...
Esatto, di apprezzare questo spettacolo che esatto. Effettivamente è nato in Francia, quindi per quello
che viene rappresentato in francese,
per quello che siamo stati invitati appunto dal centro, dall'ambasciata francese. È uno spettacolo che ho scritto 2 anni fa, nel 2010, al momento delle celebrazioni di Caravaggio, tratto da un romanzo molto famoso, La Course à l'Abîme, in francese, di Dominique Fernandez. E questo spettacolo ha avuto subito un grande successo, quindi l'abbiamo recitato già più di 200 volte in francese e soltanto poche volte in italiano all'Istituto Culturale Italiano di Parigi e in alcune altre città francesi e alcuni piccoli festival italiani. Quindi sono molto emozionato di essere in Italia, che è comunque il mio paese, di recitarlo in italiano, che benché sia la mia lingua, ho qualche difficoltà, perché dopo averlo recitato e lavorato 2 anni in francese, sì, io vivo da 12 anni a Parigi, quindi sono molto emozionato, e in più di recitarlo a pochi metri dai capolavori di Caravaggio, da Palazzo Madama, dove lui ha lavorato per il Cardinale del Monte, quindi è molto molto emozionante per
me. È il posto giusto.
È il posto giusto, infatti quando ci hanno invitato siamo stati molto molto contenti e onorati di questo invito.
Dunque, diceva, l'ispirazione le è venuta da un romanzo, il romanzo di
Dominique Fernandez. Esatto.
Che cosa ha trovato in quel romanzo che l'ha particolarmente colpita rispetto ai saggi sul lavoro di Caravaggio?
Io avevo iniziato perché all'inizio volevo scrivere io qualcosa su Caravaggio, quindi ho letto i primi testi, erano dei saggi che spiegavano appunto più che altro la sua rivoluzione pittorica, la sua tecnica. Però vedendo i suoi quadri, che conoscevo già abbastanza bene, secondo me mi mancava qualcosa, mi chiedevo ma questo personaggio chi era veramente, questo artista che ha saputo fare dei quadri così forti, così sensuali, così violenti, così sconvolgenti, che ancora oggi sono tra i più ammirati e amati. Che cosa ha vissuto, com'era il suo carattere, e quindi ho iniziato a documentarmi un po' più sulla persona, ed è difficile perché si sa poco con precisione della sua vita, non teneva il giornale intimo, il diario, il giornale intimo, la traduzione dal francese, ecco. Non teneva un diario, non c'erano interviste, quindi ci sono alcuni atti notarili perché è stato arrestato parecchie volte, e quindi questo ha iniziato a intrigarmi, e quando ho letto un po' per caso questo romanzo, La Course à l'Abîme, che è uscito nel 2003, io l'ho letto nel 2007-2008, quello che mi è piaciuto è che Dominique Fernandez ha veramente sottolineato questa sua ribellione, questa sua rivolta contro tutti gli schemi, e ha colmato le lacune che ci sono nella biografia di Caravaggio partendo dai quadri. Quindi lui veramente ha fatto un'analisi molto interessante, ma personale, infatti lo dice, è una biografia romanzata, quindi ha inventato delle cose, ma partendo sempre dai quadri. Quindi lui, vedendo un quadro, si è immaginato che cosa, quale fosse la situazione in cui il pittore ha dipinto quella determinata scena, come abbia cercato i modelli, chi erano quei modelli per lui, e questo mi ha intrigato, mi è piaciuto. In più il romanzo era scritto alla prima persona, quindi una confessione di qualcuno che è già morto, si inizia infatti dalla fine, cioè lui dice il mio corpo non l'hanno mai trovato, e cosa che è più o meno vera, e quindi questa dava veramente una visione particolare e molto personale di questo personaggio, che mi interessava più che semplicemente la sua fama di pittore. Mi piaceva proprio la sua personalità, il suo modo di essere.
Lo stesso Fernandez, tra l'altro, ha avuto parole molto, molto positive,
sì,
sullo spettacolo.
Sono contento perché lui è venuto. Allora, io non lo conoscevo, io ho proprio scritto, come si scrive, a una celebrità. Io ho letto il suo romanzo, l'ho amato molto, quindi ho scritto a quest'autore dicendo: posso mettermi a fare l'adattamento di questo testo? E lui è molto gentilmente mi ha proposto di incontrarci. Ci siamo visti più volte, io gli proponevo sempre le mie versioni. Lui era sempre molto generoso, diceva: no, devi tagliare ancora di più, devi cambiare. Io avevo comunque un rispetto, è un personaggio veramente molto molto conosciuto in tutta la cultura francofona, ed è venuto a vedere una delle prime rappresentazioni, quindi ero molto emozionato perché non mi conosceva come attore, ed effettivamente ha scritto delle parole molto belle che noi usiamo sempre come prefazione del testo o nelle interviste, insomma. Sono molto molto contento di quello che ha scritto, perché dice che quando ha scritto il romanzo nel 2003 non pensava di vedere un giorno resuscitare in scena il personaggio, quindi è un bel complimento per un attore.
In qualsiasi spettacolo teatrale la luce ha ovviamente un'importanza particolare. Per uno spettacolo su Caravaggio direi che è quasi una protagonista.
Esatto, è un personaggio. C'è una frase molto bella nel testo in cui Caravaggio decide che da un momento preciso, quindi con la vocazione di San Matteo, quindi proprio i quadri che sono qui a qualche metro, lui decide che la luce diventerà un personaggio principale nella sua pittura. Aveva già visto altri pittori, Gerolamo Savoldo, lo stesso Leonardo, insomma, che utilizzavano la luce in un modo più intelligente, non soltanto naturalistico, e effettivamente nella vocazione di San Matteo questa lama di luce che arriva da destra, che illumina il braccio di Gesù, è fondamentale, è sconvolgente, e noi nello spettacolo abbiamo cercato di dare un'importanza fondamentale alla luce. È veramente il terzo personaggio, siamo in tre con la luce, siamo due attori, io e Letizia Favart, che è un'attrice cantante francese ma che parla italiano perché ha lavorato parecchi anni in Italia, e la luce è veramente il terzo protagonista perché sottolinea alcuni passaggi, alcuni momenti. Non si vedono quadri, non ci sono proiezioni di diapositive, però i quadri vengono evocati con gesti, con movimenti, e la luce ha un ruolo importantissimo.
Parliamo della musica invece che accompagna questo spettacolo. È musica sacra, come mai avete scelto questo?
Perché l'epoca in cui Caravaggio era a Roma, epoca stupenda, perché pensiamo che c'era Caravaggio qui, c'era Shakespeare in Inghilterra, c'era un'epoca fantastica dove tutte le arti sembrava fossero in piena ebollizione, è il momento in cui anche l'opera nasce. Monteverdi inizia a scrivere le sue prime opere e si comincia a passare dai madrigali a delle vere e proprie opere, quindi delle storie con dei personaggi che non celebrano soltanto il Signore, ma che iniziano a parlare di passione, di amore, di morte, l'Orfeo, eccetera, eccetera. Quindi per noi era importante che ci fosse, oltre agli attori, oltre alla luce, anche la musica. Musica che viene prodotta a cappella, quindi non ci sono strumenti musicali, non c'è una base sonora, una registrazione. Letizia canta a cappella delle arie tratte da Monteverdi, da Grancini, c'è un Dulcis Christ bellissimo. Tutte musiche che sottolineano in qualche modo la sacralità che c'è nella pittura comunque di Caravaggio. Erano quasi tutti i suoi quadri, quasi tutte commissioni che venivano da cardinali, da prelati, quindi martiri, resurrezioni o morte di vergini, cose così. Quindi era importante per noi sottolineare questi momenti anche con un apporto musicale sacro. E secondo me è molto molto bello. Ci sono delle arie di Monteverdi, dell'Orfeo, che sono molto suggestive, molto emozionanti ancora oggi.
Avremo modo allora di applaudire questo spettacolo che si intitola Io Caravaggio e che va in scena questa sera in lingua francese.
Sì, Moi Caravaggio, ce soir,
questa sera. Invece domani e dopodomani in lingua italiana, presso il Centro Culturale San Luigi dei Francesi, qui a Roma in Largo Toniolo, proprio accanto, lo ricordiamo, alla chiesa di San Luigi dei Francesi, dove
ci sono tre capolavori,
tre grandi capolavori, sì, appunto di Caravaggio. Grazie perciò a Cesare Capitani di essere stato
Grazie
in nostra
voi.
Compagnia. Cesare Capitani è l'autore del testo, oltre che l'interprete appunto del dello spettacolo.
Grazie.
Torniamo a parlare di Florence 2012, la Biennale Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali, che si è aperta il 3 novembre e va avanti fino al prossimo 11 novembre, perché proprio oggi, giovedì 8 novembre, si apre il Forum Internazionale a Palazzo Vecchio. Ne parliamo con l'esperto di pianificazione del territorio e del paesaggio, Mauro Agnoletti, che è con noi al telefono. Benvenuto.
Buongiorno.
Dunque, di che cosa tratterà il Forum Internazionale di Florence 2012?
Ma intanto il forum internazionale si colloca all'interno degli eventi previsti per la Biennale come un esempio di approfondimento scientifico, per cui ecco, la Biennale è un complesso di eventi molto molto diversificato. Questa parte della settimana è invece più rivolta ad approfondire temi specifici, mettendo insieme quelli che ritengo essere, insomma, i massimi esperti del settore, sia italiani che stranieri, cercando poi di uscire un po' dalla situazione in cui ci troviamo con i beni culturali e in particolare anche con quelli ambientali e paesaggistici, in cui c'è normalmente una richiesta, una rivendicazione di maggiore attenzione da parte anche della politica, cercando appunto poi di proporre delle soluzioni o quantomeno di trovare delle indicazioni per risolvere alcuni problemi, in parte anche abbastanza pressanti, che ci dobbiamo affrontare in questo settore.
E i temi che si tratteranno, che si dibatteranno durante il forum, quali saranno?
I temi del forum sono classificabili in tre settori principali. Uno, la valorizzazione dei beni culturali e quindi come il capitale culturale nazionale può essere valorizzato, e in particolare poi questo si articola in argomenti quali l'industria creativa, la valorizzazione di ambiente e paesaggio e poi quello che è un po' il problema, diciamo, generale dei beni culturali e quindi tutto il vasto patrimonio sia architettonico, artistico che l'Italia possiede e che attraversa una fase di profonda crisi, insomma, anche dal punto di vista gestionale.
In particolare per quel che riguarda, lei parlava della valorizzazione dei beni paesaggistici, l'Italia è ad un buon punto, ha bisogno di imparare tutto, come siamo?
Ma l'Italia si trova in una situazione un po' particolare, perché è senz'altro il paese del mondo che ha una dotazione forse maggiore in termini di valore culturale dei suoi beni paesaggistici, ma non fa molto per sfruttare quello che è sicuramente oggi un valore aggiunto non riproducibile dalla concorrenza. In altre parole, in tutti i settori anche della produzione, non solo la produzione culturale, ma anche di quello che sono le produzioni abbinate al territorio, quindi parliamo di turismo rurale, agriturismo, prodotti tipici, eccetera, c'è una grossa concorrenza in ambito internazionale, per cui molti paesi competono anche con prodotti e servizi di buona qualità. Ora, un prodotto si può replicare e si può fare bene, diciamo, e piazzare sul mercato e diventa poi un qualcosa che si mette a competere con altri prodotti provenienti da altri paesi. Però è evidente che un prodotto associato al luogo di produzione, quando questo luogo è unico e quindi è particolare, è particolarmente bello, ha particolarità interessanti dal punto di vista ambientale, diventa un qualcosa di non riproducibile. Quindi, per semplificare per chi ci ascolta, se il paesaggio toscano, diciamo, è ben distinguibile e conserva, certo, i suoi caratteri originali dati dalla sua dinamica storica, quindi anche dalle qualità delle produzioni e degli insediamenti rurali, nella misura in cui conserviamo e manteniamo questi elementi, possiamo avere un vantaggio rispetto ad altri luoghi del mondo che possono magari offrire servizi o prodotti simili, ma non hanno la stessa dotazione paesaggistica.
Mi pare di capire che la cosa si basi su due elementi cardine, cioè da una parte la conservazione di un paesaggio, dall'altra anche la valorizzazione di questo paesaggio.
Esatto, si cerca così di risolvere anche un po' il problema spesso artificioso, di una certa tensione fra conservazione, che per molti è vista un po' come il mantenimento di un paesaggio cartolina che non si muove o magari addirittura legato ad un passato che non c'è più, e l'innovazione, quindi come andare avanti oltre questo. È un problema che nella pratica non esiste, perché qualunque conservazione ha al suo interno elementi di innovazione, non c'è innovazione senza la rielaborazione poi di valori che sono sedimentati nel passato. Il problema è che finora tutto questo nostro patrimonio paesaggistico è dato un po' per scontato, è lì, lo abbiamo e non è oggetto di attenzioni per fargli mantenere quello che poi in termini economici è considerata identità competitiva del territorio. Ci sono esperti internazionali che consigliano governi, nazioni e regioni, che indicano nei loro studi proprio l'Italia come uno dei massimi esempi di questa dotazione di risorse. E poi dal punto di vista ambientale abbiamo visto che curare il paesaggio è la migliore forma di prevenzione anche contro quei disastri legati al dissesto idrogeologico che puntualmente si ripetono. Insomma, il caso forse recentemente più noto sono le Cinque Terre, no? Quindi in questi casi vediamo che la cura del paesaggio poi ci dà molteplici vantaggi.
Grazie allora al dottor Mauro Agnoletti di essere stato in nostra compagnia. Vi ricordo il forum internazionale nell'ambito di Florence 2012, Biennale Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali, che si apre oggi, giovedì 8 novembre, e va avanti fino al 10 di novembre. Grazie di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi, arrivederci.
E adesso parliamo di un santo la cui festa ricorreva proprio ieri, 7 novembre. Stiamo parlando di San Leopardo, il primo vescovo di Osimo. Domenica scorsa, il 4 novembre, c'è stata una grande festa, una grande giornata di festa appunto per ricordarlo. E ne parliamo con Don Roberto Pavan, con noi al telefono. Buongiorno Don Roberto.
Buongiorno.
E dicevamo appunto la festa di San Leopardo. Vogliamo un po' ricordare la sua figura?
San Leopardo è festeggiato e ricordato da noi nella nostra chiesa Duomo concattedrale di Osimo la prima domenica del mese di novembre. La festa è il 7 novembre, appunto il giorno dedicato a San Leopardo. La festa invece viene spostata nella domenica. E San Leopardo ha quasi nella storia antica ben definite le sue capacità o storicità, sono un po' lontane dalla storia. Comunque ha origine la festa di San Leopardo dalla tradizione cattolica di Osimo, e appunto ancora nel 300, quando a Osimo non si sentiva la liberalizzazione della nuova religione cattolica portata dal decreto di Costantino, a Osimo, nel foro della città, nel tempio di Esculapio, protettore della salute, si riunivano quelli che volevano esprimere il loro senso religioso, e in quel luogo, nel 315, arrivarono i primi evangelizzatori della religione. Venivano probabilmente dalla Cappadocia, erano Sisinio, Martirio, Benvenuto, Dioclezio e un giovane locale, Massimo, che si erano uniti a loro. Andando a evangelizzare, si imbatterono con i sacerdoti di Esculapio, i quali vedevano diminuire il loro seguito, e questi istigarono la folla, la quale uccise quei primi evangelizzatori con la lapidazione. Questi primi santi martiri di Osimo hanno quasi innaffiato la nuova religione con il sangue del loro martirio, e da loro si sviluppò la chiesa di Osimo, che nei secoli seguenti trovò dei validi sacerdoti, tra questi il vescovo, primo vescovo, Leopardo, alla fine del 400, all'inizio del 500, che nucleò attorno al luogo proprio dove erano stati martirizzati i primi martiri, il luogo, e costruì il luogo della nuova cattedrale. E in effetti noi nella cattedrale abbiamo la cripta con il sarcofago dei martiri e il sarcofago di San Leopardo, distinto bene dal fatto che i primi martiri erano quelli che avevano dato la vita per Cristo, e Leopardo il primo vescovo di Osimo.
Nella cripta c'è stato anche un omaggio alla tomba del santo, no? La domenica.
Sì. E domenica in effetti abbiamo celebrato la festa di San Leopardo e abbiamo riunito la parrocchia con anche rappresentanze esterne di organizzazioni, gruppi di partecipazione, autorità civili, autorità locali, amministrative. Il nostro vescovo degli impegni è stato sostituito dal vescovo di Senigallia, Monsignor Orlandoni, e la nostra cattedrale romanico-gotica, era appunto affollata. La celebrazione è stata molto seguita perché si è messo in risalto l'aspetto del vescovo primo che ha costruito la cattedrale, poi rinnovata nei secoli VII, XII e XV, quando ha assunto la forma che ha attualmente, ed ha dei notevoli pregi la cattedrale, dalla cripta, poi il presbiterio con la figura di Cristo Pantocratore e il pavimento con forme cosmatesche molto interessanti, e la semplicità della navata a forma gotica con delle vele nel soffitto e colonne molto semplici ma molto ben delineate, che rappresentano la bellezza del tempio nel quale siamo invitati a pregare. E domenica appunto c'è stata la celebrazione dell'Eucaristia, molto seguita, e poi nel pomeriggio c'è stato il concerto di organo dell'organista nostro Marco Agostinelli e la messa vespertina celebrata per gli ammalati e le persone handicappate, c'erano alcuni accompagnati da parenti, da amici, e sempre è stata messa in risalto la figura di Cristo che è il vero e il buon pastore, che ha dato la vita, che si è impegnato, e come è stato Leopardo all'inizio della chiesa di Osimo e come lo sono ora i pastori che hanno l'impegno di seguire, di dare l'esempio nella chiesa di Cristo, e come lo dobbiamo essere noi nei confronti degli altri. Noi veniamo in chiesa a festeggiare il nostro santo protettore, però il nostro impegno cristiano deve essere anche portato fuori dalla Chiesa, dove dobbiamo essere anche noi capaci di testimoniare la fede con l'impegno concreto e quotidiano.
In particolare in quest'anno della fede, come appunto sì, ci viene ricordato da Benedetto XVI.
Sì, ecco, l'anno appunto della fede ci invita a ricordare la nostra adesione a Cristo e la nostra adesione quasi alla vita, alla storia, a quello che Cristo chiede da noi per essere noi i testimoni che vivono e che trasmettono la fede.
Bene, io la ringrazio moltissimo allora di essere stato in nostra compagnia. Ringraziamo quindi Don Roberto Pavan di essere stato con noi, di averci parlato della figura di San Leopardo, la cui festa appunto ricorreva ieri, domenica scorsa appunto lo ricordiamo, è stata celebrata all'interno della Basilica Concattedrale di Osimo. Grazie di essere stato in nostra compagnia.
Prego, buona giornata.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno, vi ricordo che Allargare gli Orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.